E bentrovati e bentrovate a Mille Voci in questa terza ora di approfondimento. Al microfono con voi Natascia Bandecchi e con me anche in studio Giuditta Wiesendanger. Io direi, prima di fare tanti preamboli, che farei subito ascoltare un audio. Invito la regia a farlo sentire.
Quando ascoltiamo la storia di un assassino, ci conforta pensare che il male sia confinato dentro di lui, dentro il mostro. Ci fa stare bene pensare che con il suo arresto tutto il male finisca, intrappolato in una cella, lontano da noi. E se non fosse così? Se il male non fosse solo dentro al serial killer, ma anche attorno al serial killer?
Ecco, questo era un audio estrapolato da un podcast di cui dopo parleremo. Questo podcast si chiama Dove Nessuno Guarda, di Pablo Trincia, con una squadra molto ricca di autori e collaboratori. La domanda iniziale che io mi sono fatta per creare la puntata di oggi è proprio: ma perché oggi tante persone sono affascinate dalle serie true crime, quindi dai libri, ai podcast, alle serie televisive? E a questa domanda cercheremo di dare una risposta oggi in questa terza ora di Mille Voci. Gli ospiti che ho il piacere di avere sono Pablo Trincia, giornalista, scrittore e podcaster in Skype, però vedo che adesso si è un attimo scollegato, dopo lo avremo ancora con noi. Tra l'altro Pablo Trincia era proprio la voce che avete sentito prima. Avremo anche Eleonora Benecchi, docente dell'Università della Svizzera Italiana dell'USI, che insegna culture digitali. In regia ce l'abbiamo, professoressa Benecchi?
Ci sei.
Ci permettiamo di darci del tu, perché noi abbiamo già collaborato in passato, quindi usiamo la forma del tu. Io direi però, per entrare un po' nel vivo di questa puntata, per dare anche delle risposte, approfondire questo tema, questa domanda: ma perché siamo così affascinati dalle serie true crime? Io l'ho chiesto alla dottoressa Licia Usuelli Steiger, che è psicoterapeuta e psicologa. Sentiamo.
Ha già pronunciato la parola interessante, che è affascinate, fascino. Etimologicamente fascino ha a che vedere col maleficio, con lo iettatore che lancia il malocchio e l'amuleto contro. Io penso che sia un discorso da una parte molto semplice e dall'altra complesso, come sempre. È la tensione tra il bene e il male che esiste da sempre nella storia dell'umanità, ma anche nella nostra storia individuale. Intanto le storie, il raccontare storie fa parte anche quello della storia dell'umanità, le abbiamo sempre ascoltate e chieste, ci servono per imparare. A livello educativo hanno una funzione educativa, impariamo a proteggerci dai pericoli, a capirli, a riconoscerli. Del resto è la stessa funzione che hanno le fiabe, no? Per i bimbi. I bambini sanno che i draghi esistono, che i mostri esistono, però desiderano sapere se si possono sconfiggere. Quindi c'è questo aspetto, e poi c'è l'attrazione per il male, che del resto esiste solo perché esiste in contrapposizione al bene, che è un male che esiste anche dentro di noi, insomma, no? C'è una parte oscura interna, interiore, anche noi dobbiamo un po' imparare a conoscerla, questa parte un po' istintuale, e quindi magari vogliamo vederla nell'altro, capirla nell'altro, però tenerci un po' a distanza e proteggerci.
È preoccupante il successo e il dilagare di questo tipo di prodotti, che siano televisivi, podcast, editoriali. Cosa si cela dietro a questo successo a livello proprio anche di fenomeno della società, per esempio?
È preoccupante relativamente, sì, certo, fa paura, ma penso che sia anche un problema del fatto che comunque il contatto col male, il vederlo, vedere il criminale, sentire le storie, eccetera, è uno spettacolo, è brutto da dire, noi siamo attirati dallo spettacolo, e credo che ci sia anche un circolo un po' vizioso, nel senso che da una parte vengono sempre più proposti queste serie o queste trasmissioni, questi spettacoli, più vengono proposti, e quindi siamo portati a usufruirne, sì, c'è c'è anche l'aspetto dell'adrenalina che ci scatenano, no? Quindi c'è anche una certa dipendenza rispetto a queste scariche di paura, ma che poi da qualche parte c'è del piacere. Detto questo, quanto dobbiamo preoccuparci? Hanno sempre fatto parte della nostra vita. Il problema è che forse adesso è molto più facile accedervi.
Un consiglio anche da psicologa e psicoterapeuta per chi ascolta e guarda queste serie true crime, nel senso, sono dei prodotti da maneggiare con cura?
Assolutamente sì. Quello che preoccupa forse molto è il fatto che da una parte è chiaro che, essendo distanti, no? Io li vedo, ascolto la storia, però nello stesso tempo sono protetto, mette una certa distanza emotiva che da qualche parte è funzionale per potersi confrontare con il male, il pericoloso, capirlo meglio e magari difendersi. Quello che a me preoccupa è spesso questa distanza emotiva e questa forse mancanza di senso critico che ci mette nella condizione di dimenticare che sono esseri umani veri e sono storie vere.
Bene, allora ringrazio la dottoressa Licia Osuelli-Steiger per il suo contributo.
Grazie mille, grazie a voi.
E lo ricordo, in questa terza ora di Mille Voci ci stiamo facendo questa domanda: perché siamo così affascinati dalle serie true crime? E cerchiamo di rispondere a questi interrogativi con i nostri ospiti. Paolo Trincia, giornalista, scrittore e podcaster. Paolo, giusto per fare una breve ricapitolazione di quello che hai fatto tu negli anni, tu hai creato con appunto Alessia Raffanelli il primo podcast italiano Veleno, che racconta il caso giudiziario dei diavoli della bassa modernità. Questo podcast poi ha avuto anche un'altra vita, quindi è stato anche una docuserie e anche un libro. Hai fatto tanti altri lavori. L'ultimo lavoro a cui ti sei dedicato è quest'altro podcast, un altro omicidio avvenuto nel 93, l'omicidio di Elisa Claps, questo caso che ha fatto molto discutere, è avvenuto a Potenza, che poi ha avuto altre tracce anche arrivando fino in Inghilterra. Io la prima domanda che ti faccio, Paolo, è quello che ha detto poc'anzi la psicologa e psicoterapeuta, quindi questa attrazione per il male che comunque da qualche parte esiste anche dentro di noi, questo bisogno di avere queste scariche di adrenalina, però anche riuscire a mantenere una distanza emotiva da queste storie realmente avvenute. Cosa ti fa pensare anche quello che ha detto la psicologa prima rispetto a questi punti?
Ma intanto buongiorno e grazie per avermi invitato. No, io penso che in realtà c'è un aspetto che va sicuramente evidenziato, cioè che noi abbiamo bisogno di esperienze. Io lo dico spesso, quello che noi cerchiamo di creare con questi podcast, che sono racconti molto immersivi, molto emotivi, è far vivere un'esperienza all'ascoltatore, che non è semplicemente un ascolto di un qualcosa. E quindi le persone hanno proprio questo, hanno bisogno di vivere un'esperienza, di immaginare, e di vivere un'esperienza anche molto intima, perché l'immaginazione, quando io ti racconto una storia, pesca dalla memoria. E quindi quando io sto raccontando un luogo, una stanza, un evento, una persona, evoco dei ricordi nella mente di ogni ascoltatore, che associa quella cosa a un suo ricordo del passato. E quindi diventa un'esperienza molto intima, e per questo anche molto forte emotivamente. Io credo che l'importante in questi casi, quando si fanno questo genere di racconti, sia quello di trovare sempre un significato profondo e intelligente in quello che stiamo facendo. Io non racconto una storia per farti venire i brividi, io racconto una storia perché voglio farti capire un aspetto della società, voglio farti comprendere un aspetto della psicologia umana, voglio regalarti una prospettiva, un punto di vista. Nel caso di Elisa Claps, appunto, il tema del Pensare sempre al male racchiuso tutto nel cattivo, nel serial killer, e non invece il male che c'è tutto intorno, che è fatto che viene portato dagli investigatori che non lavorano bene, dalle persone che ignorano le vittime, in questo caso dalla Chiesa, nel caso di Lisa Claps, che ha questo atteggiamento molto ambiguo. Per cui l'importante è cercare di essere intelligenti e non gratuiti, cioè di dare un qualcosa, di trovare un significato universale, più ampio, che ti faccia riflettere e non solo che ti dia il brivido del sono qui sul divano oppure al sicuro in casa mia e quindi posso sentirmi bene perché questa cosa non sta capitando a me. Lì non avrei fatto bene il mio lavoro.
E poi Pablo Trinch, una cosa anche da non dimenticare, che per esempio Veleno, la serie podcast che hai creato tu con Alessia Raffanelli, che è uscita nel 2017, grazie proprio a questo lavoro che avete fatto voi, avete dato la possibilità di riaprire comunque un'inchiesta.
Assolutamente, cioè il nostro lavoro va in più direzioni. Io voglio poter fare un'inchiesta e quindi scoprire degli aspetti di una vicenda che non sono ancora noti e quindi voglio trovare una verità, voglio comunque darti un racconto, quindi farti immergere in una storia, voglio poterti emozionare, voglio che tu ti arrabbi, voglio che tu provi quello che hanno provato i protagonisti, l'angoscia, la rabbia o anche la gioia in alcuni casi, perché c'è anche della gioia. E quindi diciamo che, ripeto, cerco di creare un prodotto che sia il più completo possibile, ma che sia anche sensibile, rispettoso e che, ripeto, ti attraversi lasciandoti un messaggio alla fine, lasciandoti una riflessione. Quindi ovviamente l'elemento inchiesta c'è anche nel caso Claps, che è un caso chiuso di fatto, perché comunque il corpo di Elisa è stato ritrovato dopo 17 anni dalla scomparsa, quindi nel 2010, ma c'erano ancora dei punti interrogativi e noi un pochino ad alcuni di questi punti interrogativi siamo riusciti a rispondere. Però ripeto, ci deve essere una missione dietro a ogni progetto, non deve essere mai gratuito, non deve essere la storia horror per farti venire i brividi.
E per chi dovesse magari dire, beh, insomma, ma sono storie del passato, perché riaprire delle ferite, dei dolori, magari qualcuno potrebbe anche pensare che c'è un po' questa mania del sensazionalismo. Tu cosa rispondi?
Rispondo che le storie non sono mai finite, non sono mai chiuse, che ci sono sempre, ripeto, delle domande aperte, che il tempo passa ma i protagonisti continuano ad andare avanti e poi ogni storia merita di essere raccontata. Ripeto, altrimenti dovremmo applicare dei criteri di scelta tali per cui non potremmo raccontare quasi nulla. Nessuno in realtà ha mai posto, io sono stato inondato di messaggi nelle ultime settimane, nessuno ha mai posto questa questione perché riaprire ferite eccetera, anche perché comunque abbiamo interpellato i protagonisti, i familiari della vittima, le persone che la conoscevano e tutti quanti si sono resi molto disponibili. E poi soprattutto è successa una cosa pazzesca dopo questo podcast di Lisa Claps. Credo che il nostro merito sia stato soprattutto quello di, in un certo senso, far conoscere una ragazza che nella mente di tutti e nei ricordi di tutti era un caso giudiziario, il caso Elisa Claps, appunto. Quindi con la fotografia, con quelle due o tre fotografie di questa ragazza scomparsa, di cui alla fine si parlava solo in quanto scomparsa o in quanto vittima di un serial killer, ma nessuno la conosceva. E quando questo è successo, quando abbiamo restituito il ricordo vero di questa ragazza agli ascoltatori, c'è stata questa ondata pazzesca di partecipazione collettiva, per cui a Potenza, che è una città che comunque ha sempre per tanto tempo avuto un atteggiamento molto ambiguo su questo caso, ci sono state centinaia di persone che si sono riversate nella piazzetta di fronte alla chiesa della Santissima Trinità dove è stato trovato il corpo di Lisa Claps e che si sono messe per una settimana ad ascoltare tutti i giorni in religioso silenzio tutte le puntate del podcast, che è stata una cosa che io onestamente non ho mai visto accadere da nessuna parte. Quindi c'è stata proprio una consapevolezza collettiva, no? Quando si dice ma sono casi conosciuti, perché tornarci sopra? Evidentemente non sono così conosciuti, evidentemente ogni storia ha delle sfaccettature, delle sfumature che non sono arrivate, che non sono rimaste e che erano nascoste da qualche parte. E quindi, diciamo, l'idea è anche quella, no? Cioè, di raccontare sempre le cose, anche un caso conosciuto, con un taglio, con una luce diversa, anche con un'indagine che scopra comunque degli aspetti nuovi.
Professoressa Benecchi, Eleonora Benecchi, tu insegni culture digitali all'Università della Svizzera Italiana. Sei appassionata innanzitutto di serie true crime?
Allora, sono appassionata di serie in generale, devo dire. True crime è sicuramente un genere, insomma, che è una passione comune. È forse uno dei generi di maggiore successo, ma insomma possiamo andare indietro addirittura alla Cina del 600, a Truman Capote, che è stato, diciamo, veramente uno spartiacque come romanziere in questo genere di racconto, però siamo ancora, diciamo, nell'ambito della fiction crime, no? Perché dobbiamo anche distinguere il fatto che il giallo, quindi il genere crime, è popolarissimo a livello di fiction. È forse dal 2014-2015 che il true crime, quindi, diciamo, delle ricostruzioni basate su storie vere, che quasi dei documentari, no? Più che delle fiction, raggiungono tutta questa popolarità nel pubblico. E è sicuramente una spinta, cioè sicuramente il fascino, diciamo, dell'oscurità, no? Che si nasconde in ognuno di noi, come giustamente ricordava la psicologa e psicanalista inizialmente, e certo c'è anche l'esigenza, io penso, come sottolineava Trincia, di anche come dire, raccontare delle storie per dare un senso, anche per restituire un senso alle persone, a cose che sono successe e che magari sono ancora irrisolte. E poi, insomma, se devo dare un po' uno sguardo forse cinico e più da ricercatore, ci sono anche dei fattori economici. Questa spinta del true crime arriva soprattutto dall'America, dalle piattaforme di streaming, quindi inizia un po' in questo ambito. È un genere poco costoso rispetto alla tradizionale fiction, e quindi è chiaro che le nuove piattaforme, che hanno bisogno di costruire un grande catalogo di prodotti, puntano su questo tipo di prodotti, che ha già una storia, diciamo, di successo presso il pubblico, ma che soprattutto economicamente come dire, è più conveniente rispetto ad altri tipi di formati, e questo produce un po' una saturazione proprio di questo tipo di prodotti, e abitua a amare questo tipo di prodotti. Siamo fin da bambini, no? Insomma, quando i bambini si fanno raccontare sempre la stessa storia, questo è un meccanismo assolutamente che fa parte dell'essere umano, l'amore, come dire, la passione per il già noto, quindi per variazioni di quello che già conosciamo, che quindi ci fanno sentire sicuri dei meccanismi che stiamo per incontrare, ci fanno sentire intelligenti, perché se comunque conosciamo già i meccanismi di una storia, in qualche modo ci troviamo a nostro agio, cioè non ci sentiamo in difetto, non abbiamo grandi difficoltà di comprensione. Questi sono tutti meccanismi che agiscono e concorrono al successo del true crime, insieme al fatto, non ce lo nascondiamo, che è un genere tendenzialmente apolitico. Cosa intendo? Che in molti casi, dato che ci si concentra sul crimine e la soluzione del crimine, gli spettatori fanno parte di un ampio spettro, sia, diciamo, se pensiamo a delle caratteristiche socio-economiche, sia se pensiamo a delle caratteristiche di affiliazioni politiche, e quindi questo ovviamente espande esponenzialmente il pubblico potenziale di questo genere.
Pablo Trincia, rispetto a quello che ha appena detto la professoressa Eleonora Benecchi, è vero, il genere true crime è redditizio?
Beh, è sicuramente è ovviamente diventato un business, lo è sempre stato, perché comunque sentivo nominare dalla professoressa Truman Capote, che per me, per esempio, è stato un punto di riferimento, uno scrittore di grandissima ispirazione. Truman Capote inventa, Capori poi si dovrebbe dire, però vabbè, lo chiamiamo così, inventa la non fiction. Quindi inventa un genere alla fine degli anni, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Quindi, però, diciamo che sia in letteratura, e quindi nella non fiction, sia nella documentaristica, che adesso anche nei podcast, ovviamente, scusate, chiudo qui perché altrimenti arriva l'ambulanza. diventa sicuramente un business, però può anche essere un business virtuoso. Ripeto, dipende sempre da come si fanno le cose. Ci sono comunque delle storie che meritano di essere raccontate su più formati. Noi con Veleno, per esempio, abbiamo fatto un podcast, poi è uscito il libro dove siamo riusciti ad approfondire più alcune cose. Nella serie, nella docuserie, si potevano vedere le immagini. La stessa cosa accadrà con Claps, che diventerà una docuserie per Sky, per cui tu ascolti una storia, ti innamori dei protagonisti o ti appassioni tanto al caso, dopodiché hai anche la possibilità di poterlo vedere, e questo rende il prodotto sostenibile anche per chi lo fa, perché noi comunque per produrre storie, le storie costano, la produzione, i viaggi, le ricerche, i professionisti che ci lavorano, il montaggio, le musiche, è tutto un mondo che ovviamente ha bisogno di sostenersi, e quindi può essere redditizio, soprattutto se però è di altissima qualità, perché comunque non dimentichiamoci che sono prodotti che sono estremamente difficili realizzare, che hanno bisogno di professionisti di altissimo livello e che di fatto devono rapire la tua attenzione e non permetterti di fare nient'altro. Tu non devi volere nient'altro che ascoltare quella storia o tornare a casa per continuare a guardare la serie. C'è sicuramente una grande fascinazione per l'oscuro, però ripeto, io i feedback che ho avuto sono sempre stati feedback molto positivi di persone che mi hanno spesso scritto: mi hai fatto riflettere. Il nostro lavoro è quello, far riflettere semplicemente, darti una prospettiva, darti raccontarti anche in modo più allargato chi siamo come esseri umani, come reagiamo di fronte a una scomparsa, a un naufragio. A me era capitato anche con il caso della Costa Concordia, o a una sottrazione o a un'accusa di un reato orrendo come quello di pedofilia e alla sottrazione dei propri figli nel cuore della notte. Cioè, che cosa succede? Come la società, come gli esseri umani reagiscono, sbagliano, compiono atti coraggiosi, soffrono, affrontano la sofferenza, affrontano il male, come lo vivono. Ma poi io, per esempio, io in particolare, che ho sempre avuto una grande fascinazione per la storia, fin da piccolo, per la storia del vaso di Pandora, alla fine ci deve essere comunque un messaggio di speranza. Cioè, non posso trascinarti dentro a una storia oscura, farti piangere, farti emozionare, farti venire l'angoscia e poi comunque non restituirti almeno la speranza o un minimo di bene alla fine. Non perché abbiamo bisogno del finale, del lieto fine, no? Chi fa il mio lavoro non è legato a quello, non ci deve essere un lieto fine, però è comunque importante ricordare a tutti che c'è il buio, ma esiste anche la luce.
Pablo Trincia, l'ultima cosa che volevo chiederti, tu personalmente, visto che hai trattato tante storie, no, che hanno toccato la morte, la tragedia, il dolore, come fai a proteggerti da queste onde che, insomma, non penso che lascino indifferenti, perché tu entri proprio nelle vite di queste persone, dei familiari, delle vittime. Personalmente come fai a proteggerti?
Beh, io sono in terapia, sto facendo un percorso di psicanalisi, perché mi sono reso conto a un certo punto che, visto che non volevo più schermarmi, perché schermandoti diventi cinico e diventi un genere di persona che a me non piace essere, lo sono stato ma non mi è piaciuto, da quando, diciamo, ho tirato un calcio a quel vetro che mi separava dal dolore degli altri, gli ho permesso alla mia mente, al mio corpo, di assorbirlo e quindi anche di poterlo trasmettere forse meglio, ovviamente non avevo tenuto conto del fatto che questa cosa porta a dei contraccolpi, a delle è qualcosa che tu assorbi e quindi che ti resta anche un po' dentro, no? E quindi io personalmente vedo una psicoterapeuta e psicanalista ogni settimana, e credo che sia giusto anche così, no? Anche noi abbiamo le nostre vite, abbiamo i nostri momenti, abbiamo i nostri stati d'animo e abbiamo bisogno di preservarci, di tutelarci e di stare bene, e quindi anche ogni tanto di non solo di guardare al dolore degli altri, ma anche di guardare al nostro dolore senza il timore appunto di affrontarlo, ma proprio attraversandolo.
Io ringrazio Pablo Trincia per il suo tempo, ricordo il suo ultimo podcast Dove Nessuno Guarda, e quindi ti ringrazio, buon lavoro a Pablo Trincia.
Io direi,
Pablo, c'è in scaletta, vedo con mia grande sorpresa casualmente Claudio Baglioni con Strada Facendo. So che hai qualcosa da dire su questo brano, magari lo faccio dire a te brevemente.
Strada Facendo era la canzone preferita di Elisa Claps, l'ultima che lei ha ascoltato prima di uscire di casa e di sparire nel nulla, ed era la sua canzone preferita. E la cosa stupenda è che dopo l'uscita dell'ultima puntata del podcast Dove Nessuno Guarda, davanti alla chiesa della Santissima Trinità, centinaia di persone riunitesi davanti alla cassa dove si ascoltavano le puntate, hanno ascoltato Strada Facendo, hanno fatto questo bellissimo momento con tutte le luci dei telefonini accesi in cui l'hanno ricordata. È stato molto molto emozionante.
Allora Pablo, ce l'ascoltiamo, invito a rimanere con noi, dopo Claudio Baglioni torneremo a parlare dei true crime con la professoressa Eleonora Benecchi. Grazie.
Grazie.
Non è mai bello interrompere una canzone, soprattutto quando evoca dei ricordi. Mi scuserà Claudio Baglioni, che non so se ci ascolta, ma insomma ci perdonerà. Allora, siamo alla terza ora di Mille Voci oggi, ci stiamo facendo delle domande: perché siamo così, o molte persone sono affascinate dalle serie crime, che sia in televisione, sulle piattaforme streaming, i libri, i podcast. Abbiamo appena parlato con Pablo Trincia, prima ci siamo dati anche delle risposte grazie alla psicologa e psicoterapeuta, e adesso continuiamo questa ultima parte di Mille Voci in compagnia della professoressa Eleonora Benecchi dell'USI, che lei proprio è ricercatrice e insegna culture digitali. Io direi, Giuditta, tu mi sai che hai qualcosa da chiedere alla prof?
Sì, allora professoressa, ho una domanda. Prima abbiamo detto che comunque è un mercato in crescita, quello del true crime, sotto varie forme, non solo podcast ma anche serie, libri, eccetera. Ma chi sono i consumatori? Sono persone giovani, persone adulte, donne, uomini? Lei sa qualcosa?
Buongiorno. Buongiorno. Sì, in realtà la domanda è molto ben posta, perché forse la risposta non è così scontata. Dalle ricerche che sono state fatte, soprattutto devo dire in ambito letterario, quindi diciamo rispetto al genere cronaca nera, sia se la intendiamo true crime sia che fiction, diciamo in genere letterario, il pubblico è tendenzialmente femminile, quindi sono soprattutto le donne che seguono questo genere. Faccio un esempio molto concreto: il 70% delle recensioni di libri di cronaca nera su Amazon sono di donne. Ma insomma ci sono anche delle ricerche, diciamo, più raffinate, ecco, se vogliamo chiamarle così, che sottolineano come proprio il pubblico femminile sia particolarmente preso e vicino a questo genere di prodotti. E non è un caso se alcune delle serie, diciamo, di genere giallo più popolari di sempre, insomma pensiamo alla Signora in Giallo, quindi i famosi casi di Jessica Fletcher, che penso hanno accompagnato diverse generazioni, avevano appunto una protagonista femminile e si rivolgevano tendenzialmente appunto a un pubblico femminile, sia come orario in cui andava in onda, sia come tipo di formato. Questo può avere diverse spiegazioni. Da una parte, diciamo, dico che è antintuitivo, perché in realtà i dati, diciamo, ci dicono che i più coinvolti nella realtà, diciamo, sento in sottofondo, i più coinvolti nel true crime, nel senso nel crimine, no, di questo genere, sono sia come vittime, tra l'altro, che come perpetratori, sono gli uomini, no? Quindi per questo dico che è antintuitivo il fatto che siano magari le donne ad essere più vicine al genere, ma sicuramente c'è una dimensione di esposizione controllata alla paura, cioè c'è quasi una tendenza a esporsi di proposito al crimine, alla violenza, e questo in un certo senso ci fa sentire preparati, forse anche confortati in certo qual modo, no? E in questo vedo proprio un collegamento molto puntuale con quello che diceva la psicoterapeuta e psicanalista inizialmente, che dice: beh, è quasi una fascinazione che ci viene anche dalle fiabe, no? Quindi dalle prime storie magari che ascoltiamo, dove in effetti, come dire, la storia ci insegna come porci di fronte alle situazioni di pericolo, di violenza, in qualche caso anche di crimine. Ed è proprio quello che accade, ci dicono le ricerche, anche rispetto alle serie true crime. Quindi è un modo per affrontare la possibilità di un crimine e in qualche modo sviluppare quasi inconsciamente anche delle strategie, dei meccanismi per gestirlo nel caso in cui ci troviamo, no, in una situazione simile. Ma è chiaro che, dato che il numero di situazioni in cui ci possiamo trovare fisicamente nella realtà è assolutamente limitato, in questo caso la narrazione è anche una sorta di acceleratore, no? Che ci permette di acquisire delle esperienze, di imparare senza dover passare fisicamente attraverso l'esperienza, quindi attraverso un senso di sicurezza, perché in fondo sì, certo, assistiamo magari a crimini terribili, ma siamo a casa nostra, siamo protetti, e questo ci dà una grandissima libertà anche di provare emozioni anche negative, anche di pericolo e anche di paura. Insomma, la paura poi è un meccanismo fondamentale, no? nelle storie, anche un meccanismo che è molto trainante, perché è un'emozione elementare, è potente, e quindi la narrazione che si appoggia a questa emozione ovviamente ha molta facilità di incontrare, diciamo, la passione, l'appassionarsi del pubblico.
Quindi, insomma, mi sembra di capire che lo spettatore o l'ascoltatore ha sempre bisogno di queste emozioni forti, di questa adrenalina di cui parlava proprio la psicologa prima, e stiamo comunque parlando proprio di questo in questo approfondimento. Adesso, solo per citare alcune serie, no, che sono passate alla storia, c'è per esempio il caso di Dahmer, il serial killer su Netflix, oppure altri massacri che sono passati proprio alla storia, non so, il massacro del Circeo, Indagini, che è un altro podcast di Stefano Nezzi, che tra l'altro ha vinto proprio il premio come miglior podcast nel 2023 in Italia. Ma anche comunque la RSI recentemente ha fatto questi format su storie, queste ricostruzioni in maniera fiction. Per esempio mi viene in mente il caso Werner Ferrari, o anche i colleghi della Svizzera Romanda con il sadico di Romont, che era uscito, mi pare, una decina d'anni fa. Quindi c'è proprio il bisogno di contattare queste emozioni, però l'importante, come diceva proprio la psicologa poc'anzi, è mantenere una sorta di distanza e comunque ricordarsi che tutte queste storie, sì, è vero, noi le vediamo su uno schermo, le ascoltiamo in cuffia, le leggiamo su delle pagine di libri, ma sono comunque storie di persone. Eleonora Benecchi.
Sì, questo credo sia assolutamente fondamentale e credo sia un elemento che appunto hanno evidenziato sia la dottoressa sia Pablo Trincia, no? Il fatto che comunque ci stiamo occupando, quando parliamo di true crime e quindi non di fiction, come può essere appunto la nostra amica Jessica Fletcher, dove in fondo è tutto finto, qui ci stiamo occupando appunto di persone che in molti casi, se penso ai parenti, no? Anche delle vittime, sono ancora vive, si muovono ancora nel mondo insieme a noi. E questo è uno sicuramente delle grandi problematiche collegate a questo genere. Perché il fatto che sia un genere che punta molto su dei meccanismi che sono tipici della finzione, la serialità, la suspense, appunto la sospensione dell'incredulità, fa sì che a volte ci dimentichiamo che stiamo ascoltando o guardando storie di persone, e questo può avere degli effetti estremamente negativi. Penso a delle ripercussioni legate a uno dei prodotti forse più popolari del podcast True Crime, Serial, serie appunto anglofona, quindi che ha aperto un po' il panorama, ha aperto il genere. Anche lì si trattava di riaprire un caso apparentemente chiuso di un ragazzo che era stato appunto incriminato per aver ucciso la fidanzata. Lui si è sempre dichiarato innocente e questa giornalista Sarah Koenig, diciamo, lo comincia a frequentare tutte le persone che sono state attorno a lui, anche chi ha testimoniato contro di lui, per capire se effettivamente è colpevole o innocente. Il caso poi verrà riaperto, poi richiuso. Insomma, ci sono state delle ripercussioni proprio anche a livello giuridico di questo podcast, ma la cosa secondo me che è un po' preoccupante e che dovrebbe farci riflettere è il fatto che su piattaforme di social media come ad esempio Reddit si sono generate delle vere e proprie cacce alle streghe, quindi gli spettatori in qualche modo si sono trasformati in detective, quindi in investigatori dilettanti, e sono andando alla ricerca di indizi, ma anche a volte in modi non congrui, ad esempio esponendo dati personali delle persone coinvolte nel caso, quindi pubblicando indirizzi, numeri di telefono, facendosi portatori di accuse molto gravi nei confronti di alcune delle persone, no, che erano state toccate da questo caso, spesso infondate, quindi capiamo bene quali possono essere le ripercussioni di vedere la nostra vita in qualche modo esposta su un social media dove magari noi neanche siamo, perché non siamo iscritti, quindi non abbiamo neanche il controllo di di quanto ci accade, no, in questi luoghi, e penso anche a canali come Telegram, insomma, quindi social media che hanno un alto grado di criptaggio, dove veramente ci sono dei gruppi chiusi, dove noi possiamo essere protagonisti involontari, no? di questo tipo di storie. Queste sono un po' le derive, direi, più preoccupanti di questo genere, che è molto difficile, diciamo, da controllare, che dal mio punto di vista si possono controllare solo con un'educazione proprio al consumo mediale, un'educazione anche al genere e alla comprensione, appunto, dell'intreccio costante che questo genere porta tra finzione e realtà. Da questo punto di vista ovviamente ci sono delle punte di eccellenza, insomma, Pablo Trince è sicuramente uno degli esponenti, insomma, eccellenti di questo genere, che fanno un lavoro, come dire, faticoso, lungo, approfondito, e portano anche la storia con una certa misura di eticità e moralità, no, al pubblico. E poi invece ovviamente nel marasma di questa produzione ci sono anche esperimenti molto più un po' così scriteriati, mi verrebbe da dire, dove veramente c'è un'esposizione gratuita, insomma, o anche una costruzione di una fascinazione, no, per il serial killer, per l'omicida, che provoca poi delle conseguenze, insomma, nella realtà. Ecco, queste forse sono un po' le derive che erano quelle un po' che citava anche la dottoressa, dicendo sì, bene questa sospensione dell'incredulità, attenzione a non dimenticarci che stiamo parlando di realtà.
Beh, quindi io direi che è sempre fondamentale sviluppare sempre questo senso critico, avere questo cinismo, ecco, cercare di veramente ricordarsi che si parla di persone, sono storie di persone, non sono numeri, non sono statistiche. Siamo giunti alla fine di questa terza ora di Mille Voci, dove abbiamo cercato di dare delle risposte a questa domanda che primeggiava: perché siamo così affascinati dalle serie true crime. Io ringrazio i miei ospiti di oggi, la dottoressa Licia Osuelli Steiger, ringrazio Pablo Trincia, la professoressa Eleonora Benecchi, grazie prof. Ringrazio anche Giuditta Wiesendanger per essere stata qui con me oggi, Fabio Bosia alla regia tecnica, Karin Gondolf al centralino, e tra brevissimo do la linea a Fabrizio Casati, che guardiamo un po' dove oggi sarà a Ponto Valentino con il suo album di famiglia. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi, sono Natascia Bandecchi e buona giornata.